Nel 2010 doveva vincere la Ross.
Leclerc è più forte di Hamilton.
La FIA non è più quella di prima.
Marquez non sarà mai Valentino Rossi.
Alberto Nasca, il segreto per la pasta al pomodoro perfetta. Cosa dice sto qua? Eresia. Pasta al pomodoro.
Mamma mia. Rimaniamo mia. Cosa mi tocca vedere?
Tutto in diretta, tutto in diretta.
Torni Italia con i tuoi artisti. Con troppa America sui manifesti.
Vabbè, si sa che la donna è una mafia ormai.
Con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Italia, buongiorno Maria.
E poi bisogna dirlo con grande chiarezza, il pilota al momento più forte in griglia è Kimi Raikkonen.
Oddio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare.
Quindi ragazzi, chi doveva vincere nel 2019?
Il 2019 io dico Bottas.
Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
Lasciatemi guidare perché non sono lento. Lasciatemi guidare una gara bella.
Un italiano vero.
Questa settimana noi dei Quattro Muretto siamo più che lieti di portare come ospite un personaggio che ha vissuto in prima persona più di 20 anni di Formula 1, l'ingegner Luigi Mazzola. Sarà un episodio in cui cercheremo di toccare molteplici tematiche e che sarà fondamentalmente diviso in due parti distinte. In primo luogo un'intervista riguardante più l'esperienza diretta del nostro ospite nel circus. Successivamente un dibattito che verterà principalmente sul futuro della Formula 1.
Buongiorno.
Buongiorno
a tutti.
Buongiorno signor Mazzola. Allora, vorremmo un po' impostare questa intervista su un piano diverso da quello che magari lei vede a Race Anatomy o comunque in altre situazioni. In particolare nella prima parte di questa intervista sul ruolo dell'ingegnere che lei naturalmente ha svolto e continua a guardare ancora adesso per la sua passione verso la Formula 1. Volevamo partire precisamente alla nostra età più o meno. Quando lei aveva più o meno la nostra età, non per essere offensivo naturalmente, però com'è che vedeva la Formula 1 e sotto che punto di vista la guardava? Perché deve sapere che il nostro grande dilemma, il grande problema ed è anche il motivo per cui l'abbiamo invitata qui oggi è che in Formula 1 tutti sono interessati magari degli sviluppi motoristici, aerodinamici, ma nessuno fa davvero tanto i nomi delle persone che ci sono dietro, come ad esempio lei è stato dagli anni 90 fino al 2009. E quindi che impressione aveva lei della Formula 1? Aveva già precedente esperienza in pista, come ad esempio, che ne so, Toto Wolff che a 18 anni è stato mandato attorno al Nürburgring, oppure un po' come gli altri si è gettato in ingegneria meccanica seguendo questo sogno della macchina rossa?
Salve a tutti intanto, a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, diciamo che mi è scattata la scintilla quando avevo 16-17 anni. Stavo parlando quindi degli anni di Villeneuve, insomma, ecco, cioè, chiaramente quello che era, ma quello che è ancora per certi aspetti, l'elemento trainante di uno sport è sempre, diciamo, la presenza di un mito, la presenza di un qualcuno che insomma sia un punto d'arrivo, un punto per copiare, no, da parte dei giovani. Quindi per me era quello. Chiaramente l'icona Ferrari, essendo insomma diciamo un emiliano di nascita, ma poi un italiano, quindi la Ferrari era qualcosa che mi appassionava ed è piano piano aumentata, nel senso che poi ho cominciato a divertirmi a girare sui kart, e fino a quando non sono stato buttato fuori dalla pista perché ero minorenne e mi dicevano che andavo un po' troppo forte, e allora siccome i miei genitori non sapevano neanche che io andavo in pista a provare, no? Abitavo a Roma a quel tempo, quindi andavo alla pista d'oro insieme a un mio amico che aveva più 2-3 anni più di me, quindi avevamo la macchina per poter andarci, e quindi diciamo che volevo cominciare a praticarla, no? Da questo punto di vista. A quell'età ho cominciato a dire cos'è che posso fare per avvicinarmi a questo mondo. Quindi io ho cominciato a essere ingegnere di pista in Ferrari a 17 anni. Quindi tutto quello che poi si è verificato sembra una grazia di Dio o segnali della provvidenza che mi hanno permesso poi di arrivare a 26 anni a fare l'ingegnere di pista in Ferrari. Quindi il mio approccio è stato proprio quello, insomma, e penso che sia un po' un fattore comune, no? Nel momento che c'è un interesse a vedere, chiaramente uno deve avere interesse del motorsport, della velocità, dell'accelerazione, no? del limite. È chiaro che c'era Villeneuve, prima c'era Lauda, e insomma mi sono avvicinato in quella maniera. L'aspetto umano è sempre quello che poi alla fine fa la differenza, no? È quello che poi per certi versi manca un po' adesso, no? Nella Formula 1, quindi quello per il mio modo di vedere. Quindi questo è stato. Poi da lì ho cominciato a leggermi tutto ciò che era possibile, immaginabile, delle riviste che c'erano all'epoca, che c'erano due, era Rombo e Autosprint. Non c'era certamente internet, stiamo parlando di un tot di anni fa, 40 anni fa e passa. E quindi ingegneria, poi la necessità di voler fare costruzioni automobilistiche, e mi ha spinto ad andare a Torino, quindi fuori sede, senza una lira, nel senso della parola, all'epoca c'erano le lire, e fare la fame sostanzialmente, però con un obiettivo fisso, quello di diventare ingegnere di pista, che non era il diventare, per me nella mia testa lo ero già, quindi poi andavo bene a scuola. Non ho mai avuto problemi, diciamo, sia nelle scuole superiori che nelle scuole di università, e i professori, nonché il preside della facoltà di ingegneria dell'epoca del Politecnico, conosceva i dirigenti della Ferrari e mi hanno segnalato in qualche modo, hanno chiesto loro di intervistarmi. Ferrari non assumeva giovani in quell'epoca per la pista dei giovani, no, diciamo neolaureati. In realtà sono stato poi assunto e da lì è partita tutta la mia esperienza. Quindi io non ho fatto nessuna esperienza al di fuori della Formula 1. Poi quando ho finito la Formula 1 sono andato a fare tutt'altra esperienza. Quindi io, quando si parla di Formula 3, di Formula 2, si parla di GT, si parla di queste, sono assolutamente ignorante. Ho partecipato a qualche gara di Formula 2 aiutando un team, ho fatto il direttore tecnico della Formula E per quasi un anno per un team di Monte Carlo, la Venturi. Però ecco, diciamo che nasco esclusivamente in Formula 1, e poi la fortuna di nascere proprio con Alain Prost. Quindi la fortuna, perché hai un pilota che ti dice subito che cos'è una macchina di Formula 1, e quindi che non è un tecnico che te la può dire un pilota.
Se può solo approfondire un aneddoto su questo punto, cioè com'è stato davvero convivere con Alain Prost?
Diciamo che pronti e via mi sono trovato in una situazione entusiasmante, perché per me era un sogno, cioè io ridevo per strada, cioè io ridevo tra di me, cioè per me era un qualche cosa, no, fuori di qualsiasi immaginazione, no, pochi anni prima. Quindi c'era questo aspetto. Il secondo aspetto, di fronte alla realtà, quindi si va in pista, si parla con questo tre volte campione del mondo, il professore, e diventa, i pensieri cominciano a venire fuori, ma non gliela faccio, cioè, sarò in grado. E da lì devo dire che Alain è stato un vero signore, cioè lui ha questa sua dote di essere molto comunicativo per certi aspetti, si è messo quasi al mio piano, cioè non mi ha mai fatto pesare la mia ignoranza, nel senso la mia non conoscenza, però ha visto sempre un ragazzo che cercava in tutti i modi di arrivare. Quindi lui pronti e via, una delle prime cose che mi ha detto è stato: ricordati che io su quella macchina rischio la vita. E in effetti rischia la vita, e cerco di dare il mio massimo rischiando la vita per andare veloce. Quindi bisogna che tutti quelli che sono intorno alla macchina, dai meccanici, ingegneri e io, che ero responsabile di tutta questa attività intorno alla macchina, dovevamo dare il nostro massimo. Non vuol dire rischiare la vita, perché non è che rischiamo la vita, però ecco, lui non poteva accettare, ammettere che che ci fosse qualcuno intorno alla macchina che lavorasse meno di quello che potesse fare, perché sarebbe andato a inficiare il suo rischiare la vita. Quindi questo è stato uno dei primi segnali che ho avuto. E poi, diciamo, l'aneddoto principale è stato proprio il primo giorno di test, dove mi ha messo intorno a un tavolo e mi ha fatto capire che cosa vuol dire fare l'ingegnere della pista e vincere un mondiale. Quindi mi ha fatto vedere tante belle cose, mi ha fatto capire come ci si deve comportare, come prepararsi, come fare un feedback di quello che hai fatto in quella giornata. Tutto ciò che hai fatto bene continua a ripeterlo, tutto ciò che potevi fare meglio comincia a vedere delle procedure in modo tale da farle meglio, tutto ciò che hai fatto male bisogna che mi fai delle procedure che possano portare al fatto che non lo farai più. Quindi sai, pronto e via, mi sono trovato questo qui che mi ha fatto questo, no? Sto esame. Ora poi da lì è nato tutto, no? Nel senso che io ho accettato questo, però ecco, se ho fatto più di 20 anni in questo mondo, evidentemente l'aspetto racer che c'era già, perché facevo il pilota di kart, diciamo, ho tentato di farlo perché mi ha buttato fuori dalla pista, ma chiaramente è dentro nel mio sangue, no, per quello. Quindi è sorta in me una certa competizione, no, con Alain, e quindi ho detto molte penso io a te. E quindi ho cominciato a spingere come un pazzo, registravo tutte gli incontri che facevamo, quindi tutti i debriefing, tutte le cose gli ho chiesto posso registrare, c'erano dei mini registratori una volta così, quelli da giornalista, con delle cassettine mini, però non c'era sta roba qui. Sì.
Io volevo farle l'attenzione su un tema che ci tocca a noi ragazzi, perché siamo interessati, oltre che alle gare, anche al funzionamento meccanico, no, della monoposto. Tant'è che in particolare insieme a Edoardo, oltre che letteralmente a divorarci i video di Vandone, no, dove spiega il funzionamento, no, della vettura, abbiamo anche iniziato una piccola rubrica, no, sulle specifiche tecniche, e trovo che forse in alcuni casi sia un po', tra virgolette, ingeneroso, non vuole essere una polemica la mia, però il fatto che i media focalizzino l'attenzione degli sviluppi meccanici spesso solo sui team manager, no? E allora volevo chiederle, quale crede che sia la percentuale di importanza dei vari Binotto, Toto Wolff nelle decisioni di sviluppo della monoposto rispetto a tutto il team, no? A tutti gli altri ingegneri che però forse passano un po' in sordina.
Beh, allora, intanto ti devo dire questo, non c'è tanta, diciamo, bibliografia, tra virgolette, su quello che è la Formula 1, perché, lasciami passare il termine, è un animale strano la Formula 1. È un po' diverso dal calcio, no? Cioè, se prendiamo lo sport, il calcio, gente più o meno due tiri a calcio uno lo ha fatto da quando era giovane, no? Si è visto tante partite, ha visto un po' questo, ha una visione un po' critica, anche se non, perché quando cominci a parlare con degli allenatori capisci che non ci capisci una mazza di calcio, però voglio dire, no, in generale due tiri li facciamo. La Formula 1 purtroppo non è quella, non è questa, non puoi farla in questa maniera, anche perché quello che dici oggi è il contrario di quello che dirai domani, perché è troppo complicata, nel senso di, non è complicata, è complessa, ok? Perché intervengono tante aree che poi si chiamano, io le chiamo aree senza confini, cioè tante aree, tanti diciamo centri di sapienza, mettiamolo in questo senso, che poi si intersecano e vanno a creare un'altra cosa rispetto a quello che effettivamente ti potevi immaginare. Solo dal punto di vista aerodinamico ti dico solo questo, no? C'è un'ignoranza, ma non tanto perché la gente perché non ha avuto l'esperienza sostanzialmente, non tanto perché la gente è ignorante per sé, ma proprio perché non c'è esperienza. Se tu senti ancora adesso tanti parlare, ma anche tecnici, ti vengono a dire che l'aerodinamica è importante nelle curve veloci, che è proprio esattamente, cioè che non è vero, cioè è questo quello che una delle prime lezioni che ho feci con Alain Prost, è per questo che la fortuna che ho avuto di aver avuto Alain Prost, perché lui sapeva discernere, scomporre, diciamo, il comportamento della macchina attraverso quello che è l'aerodinamica, la meccanica, le gomme e le condizioni della pista, tutta una serie di cose, e lui riusciva a individuare effettivamente qual era l'area su cui andare a lavorare per migliorare la performance della macchina. E allora io mi ricordo un episodio dove lui diceva mi serve più carico in frenata. Porca boia, allora andiamo a capire come serve più carico in frenata nell'approccio nella curva lenta. E lui mi disse guarda, una delle cose che io nella mia esperienza fa più differenza è quel piccolo gurney flap, o Nolder, chiamalo come pare, che si mette nel profilo superiore dell'alettone posteriore, nel profilo superiore dell'alettone posteriore, e che si mette quasi, no, in maniera tale da essere orizzontale, e fa, non fa altro che aumentare, diciamo, la depressione nel profilo in basso per caricare di più questa mano, chiaramente pagandolo in, perché se paga sempre in questo mondo, nel momento che metti carico, in drag, quindi in resistenza. E io c'avevo un programmino all'epoca, stiamo parlando di tanti anni fa, avevamo un programmino dove calcolava, no? Non c'erano simulazioni, però steady steady, quindi però a velocità fissa, andava a calcolare il carico aerodinamico. A mettere quel Gorniflap che in galleria del vento da, si sapeva quanto era l'influenza, no? di questa, di quanto aumentava il CZ davanti e di dietro e quanto il CX aumentava lo stesso. E quindi capivi CZ è il coefficiente di carico aerodinamico in termini, no? adimensionali. Quindi questo era 3 kg. A 80 km orari erano 2 kg, 3 kg, no? E allora, no, io dicevo, ma senti un attimo, ma se io guardo questi conti, cioè niente, cioè 2-3 kg, cosa? E lui mi fa, mettimi sto carico, poi dopo andiamo a vedere. E cacchio, questo andava più forte. E allora, alla fine mi diceva, vedi, il carico aerodinamico serve nel lento. E anche se tu vedi 2-3 kg, in realtà in quel momento la macchina è talmente al limite che pure una mosca che si poggia sulla gomma posteriore cambia il comportamento della gomma posteriore, perché sei al limite dell'aderenza, perché la stai sfruttando longitudinalmente e stai sterzando e quindi la cominci anche a utilizzare lateralmente. Quindi stai andando in un impegno di aderenza elevato per la gomma posteriore e quindi sei al limite, e allora qualsiasi cosa fa al limite. Bene, io questo ho cominciato a digerirlo e via. Poi ne ho parlato con Barna, John Barna, voi ricordate John, cioè il nome?
Da Londra.
Il famoso mago, no? Che è quello che poi ha fatto la 639, la 640, cioè in Ferrari, quello che ha fatto, no, l'MP, non so, insieme a Steve Nichols, il primo.
MP4, MP6.
Esatto, il primo insieme a Steve Nichols che hanno fatto la struttura in carbonio, cioè. E in Ferrari c'è stato fino al 90, anche nel 95 c'era, 5, no?
Sì.
Esatto, no? Quindi cioè, c'è stato un bel 96, cioè, insomma c'è stato, no? Fino a che non è arrivato Michael, ok? Quindi voglio dire, stavamo parlando di un personaggio. Se io glielo parlavo con lui, mi diceva, ma che stai a dire? Il carico si sente solo nel culo veloce. Poi ne parli con Rory Byrne, poi ne parli con James Allison, mi diceva, a James, quando è arrivato in Ferrari era un giovane virgulto che doveva, no, bravissimo, un tecnico spettacolare, no, all'epoca molto più avanti per l'utilizzo e per la capacità, no, di creare sistemi MATLAB, Simulink, la miseria, faceva della roba da chiodi. Però eccolo lì, allora veniva in pista e dice, vieni con me. Allora gli spiegavo un po', ma se voi andate a vedere la formula del carico aerodinamico è un mezzo rho v quadro per z, no? Questo è qua. Quindi capite che quando si va ad alta velocità comanda il v quadro, il quadrato della velocità, è lì che fa. Quando cominciamo a ridurre la velocità la v è bassa, e quindi chi cominciano a comandare sono anche il rho o il cz, ok, la densità o il cz. Provate a stare al caldo e provate a stare al freddo, poi vedi la differenza che fa di carico aerodinamico e quanto vai più forte con il freddo rispetto a quanto vai più forte con il caldo. Parlo di velocità di percorrenza curva. È chiaro che il rettilineo va più forte col caldo, cioè, sì, è vero che c'hai meno potenza perché gli aspirati avranno meno potenza, ma con i turbo e con l'elettrico viaggi anche se c'è anche densità minore. Quindi alla fine comandava il CZ, e quindi quello che mi diceva Len era, conta di più il CZ nelle curve lente piuttosto che nelle curve veloci. Ma lui non sapeva la forma, però in realtà lui c'era arrivato, e quindi è questo. Ora, se io questo, se sento dire su 10 persone, 8 o 9 che mi dicono in televisione, scritto nei giornali, parlato anche da tecnici, che quando la macchina va forte, quando la macchina è veloce, è nel veloce perché ha molto carico aerodinamico, come fai a scrivere sta roba? Cioè, come fai a fare una bibliografia di questa qua? No, cioè, non è così. E tra l'altro, sempre lo stesso Alain mi diceva, guarda che nel veloce non serve carico, nel veloce serve il bilancio, serve una macchina che scivoli sulle quattro ruote, che dia confidenza, non parte il posteriore, che non vada in sottosterzo, quindi serve neutralità e che scivoli su quattro ruote, perché se c'hai troppo carico hai difficoltà, all'epoca non c'era il power steer, hai difficoltà anche ad agire in maniera veloce col volante, perché poi è sticky, cioè si diventa duro, cioè per certi aspetti, perché c'è tanto carico, è chiaro che diventa dura se la macchina parte parte in sovrasterzo oppure ti va dritta per certe, ma se ti va dritta te ne accorgi subito che si alleggerisce l'anteriore. Però ecco, quindi da questo punto di vista è un po' per spiegarti cosa, perché c'è poca bibliografia e se c'è,
per come ce l'abbiamo noi su Vandone,
esatto, e se c'è non è. Quindi quando anche sento, cioè Vandone che io apprezzo, però se non hai toccato con mano a mettere a posto una macchina, no, di Formula 1, tale per cui capisci tutti i suoi, e io ho avuto la fortuna di avere poi Alain, poi dopo tutto è stato in discesa con tutti gli altri, non era un problema, anche con Michael era tutta una discesa, perché quello che mi ha insegnato quel ragazzo là, quel pilota là, è fuori da quello che può essere, è quello che faceva forze forte quel pilota, insomma. E quindi ecco, tutto quel resto, diciamo, no. Per quanto riguarda, che ne parlato dei direttori, dei team manager, il team manager di per sé deve avere una visione di quello che è una macchina di Formula 1 nel contesto di una squadra, di un contesto di un'azienda, ok? Quindi il binomio che viene fuori dall'ambito tecnico, motoristico, specialistico, gestionale, non anche di progettazione, ma specialistico gestionale di un reparto motore. È chiaro che poi conosci quelli che sono, no, gli aspetti interni, gli aspetti importanti, gli aspetti che fanno diciamo l'affidabilità, la prestazione di un motore. Il team manager non deve avere, diciamo, non può dare indicazioni sulla macchina. L'indicazione della macchina la dà se esiste un direttore tecnico, e la dà, e anche ora un direttore tecnico non è uno specialista, è uno che da solo possa disegnare o possa mettere a punto una macchina. No, è troppo complesso, troppe le cose che sono dentro. Quindi serve uno che abbia la visione, e soprattutto serve uno che abbia fatto la pista, perché questo è quello che deve caratterizzare uno che poi possa in qualche modo dare input a un'azienda, alla fabbrica e ai vari settori, dalla meccanica, dall'aerodinamica, dal cambio, da tutte le sospensioni, da tutto ciò che è simulazioni, tutto ciò che è intorno, che possa dare indicazioni, perché la pista è quella che ti dà l'indicazione. E tutti quelli che hanno fatto il direttore tecnico, che in qualche modo non avevano indicazione di pista o esperienza di pista, hanno in qualche modo non brillato. Tutte nel passato venivano, no? Ok, se tu prendi un Adrian Newey, che è un bravissimo aerodinamico, all'inizio ha fatto della roba, la Marsh di
Leighton House
di capelli era inguidabile per poraccio, non c'entrava dentro, no?
C'era i capelli,
esatto, no? E quindi, cioè, non, no, cioè, è chiaro che, ma lo stesso Migeot, quando io ho lavorato con Migeot nel 90, io ho avuto Migeot nel 91, ok? Che poi alla fine andavo d'accordo fino a mezzogiorno, perché è tutta una visione aerodinamica, ma nel momento che tu hai una visione solo aerodinamica, diventa difficile poi effettivamente fare un giusto compromesso della macchina. Non puoi indurirmela come un pazzo perché la macchina deve stare a quell'altezza, non la guida, no? Figuriamoci, c'era Phoenix, c'erano dei tombini che non finivano più, cioè se andò a questo pilota gli saltava la dentiera, questo, sì, però la macchina deve stare a quelle altezze, cioè. Quindi serve qualcuno che abbia una visione che nasce dalla pista, che capisca, e soprattutto quando vede negli occhi il pilota e sente le prime tre parole il pilota, ha capito subito di che cosa stiamo parlando. Un pilota è un eccellente, non è banale, un pilota è avanti come capacità di chiamiamola di intelligenza, perché è molto molto abituato a vivere il presente, e quindi quando una persona è abituata a stare lì non usa solo la coscienza, usa anche l'inconscio, tra virgolette, cioè la non coscienza. E allora quando cominci a parlare con queste persone tu capisci che non sono proprio così banali e così fuori, no? Donne trasgressivi, specialmente quando hai a che fare con dei campioni. E allora anche tu devi essere alla stessa altezza, no? Eccetera. Quindi impari a parlare con il pilota quando è in pista, perché altrimenti ti senti dire leave me alone, no? Leave me alone, lasciami stare, per favore, che io sto...
E Kimi.
Ma anche Alonso, cioè anche questi personaggi un po' più, no? E quindi, no? E via. Allora, quindi diciamo che gli input vengono dalla pista, da chi è in pista, che poi vengono demandati a chi è specialista, che sono in azienda, e questi cominciano a partire, hanno un obiettivo, sanno dove devono arrivare. Più è alta l'integrazione tra i vari specialisti e più il successo può arrivare in fretta. Non so se ti ho risposto, forse un po' lungo, ma risposto.
No, è stato chiarissimo.
Anzi,
Ecco, io volevo chiederle adesso, in tutta la sua carriera, qual è stata secondo lei la novità tecnica più innovativa che abbia mai visto? Cioè, ad esempio, penso alle X-Wing, a mio parere, introdotte verso il 97-98, che erano tanta roba. Poi non so lei cosa ne pensa.
Allora, la roba... Voi siete giovani, 20. Ragazzi. Quanti anni avete? Siete giovani.
20.
18.
18.
Quella tutti è l'idea. Fa ingegneria meccanica?
No, beh.
No.
Statistica.
Allora, no, io no. Come no? Ve la scindo, posso scinderla?
Certo.
È lei il protagonista.
Chiamiamola freni, meccanica freni e gomme. Tanto parliamo da lì, altrimenti stiamo qui da 6 ore a parlare di questo. Aerodinamica è stato un device nel 1990, quindi voi stavate chissà dove. 1990, a un certo momento, un ragazzo molto... diciamo bright in Galleria del Vento in Ferrari ha scoperto come dei device che si chiamavano dei vorticors, insomma erano degli elementi che andavano nella end plate. Se voi andate a vedere le macchine degli anni 90, specialmente Ferrari 640, a un certo momento, ma poi dopo un po' tutti, vedevate le scintille che venivano dagli end plates dell'ala anteriore, da sotto vedevate le scintille perché c'era un, chiamiamolo una paratia, un insieme di una specie di proprio di vortice, no? come se ci fosse alla fine dell'end plate, come se continuasse l'end plate a forma di vortice, in modo tale da sempre il carbonio, cioè quindi un bel pezzo, in modo tale da convogliare l'aria sporca delle gomme che le ruote anteriori creavano verso la parte bassa dello scivolo, no? dell'undertrail, quindi quello che un po' fanno anche adesso i turning vans, no? I badge boards, che sono tra la ruota e le side pods. Ecco, lì invece quello lì era sotto l'ala ed era a forma proprio di una specie di proprio di spirale, di vortice che usciva fuori e via. Ecco, quello lì è stata per me la che ho vissuto io, chiaramente non Ferrari, non con gli altri team, è stato diciamo l'incremento aerodinamico più grosso che abbia mai visto. Parliamo di 7-8 gradi di ala flap abbassato per quello, quindi vuol dire guadagnare carico sull'anteriore in maniera spaventosa e portarlo anche dietro, però è bilanciato, quindi mamma mia, e in più tirar via drag, quindi quando l'ha provato lei, ma che è sta roba, cioè è tutta un'altra cosa, macchina molto più reattiva, cioè allo sterzo entrava, non c'era macchina che si lanciava di più in rettilineo, sentiva meno resistenza e sentiva generalmente tutto più carico. Parliamo di un step che se adesso dovesse essere, all'epoca non era così, diciamo, ingegnerizzata la statistica o l'analisi attraverso le simulazioni, ma a naso se la metti adesso è una roba da 7-8 decimi secchi, cioè via, pronti e via, e quindi però... non era banale, e da lì poi Ferrari è andata su, no? Da questo, poi l'hanno copiato tutti ovviamente, perché è ovvio. Dal punto di vista invece, chiamiamolo meccanico, allora le sospensioni sono abbastanza plafonate, si può lavorare quello che vi pare, si possono fare, c'è tanta discussione sulle sospensioni, e il pusho day, il pull road day, questa e quell'altra, no? La sospensione anteriore è diversa da quella della Mercedes, e quest'altra noi dovremmo lavorare
il terzo elemento,
esatto, quello di tutto viene di
terzo elemento idraulico,
ma che mi sta bene quello che vi pare, però considerate sempre che con le gomme attuali 13 pollici, per quello che era la mia esperienza fino a 10 anni fa, gli scuotimenti di una ruota di un anteriore, di una sospensione anteriore, erano intorno ai 5 6 7 mm, ok? Di quanto scuoteva, chi scuote di più ancora tuttora sono 13 pollici, le gomme, la gomma è quella che fa da ammortizzatore, è quella che fa da molla, no, più che altro, mentre l'ammortizzatore, che dove c'ha le molle, oppure che siano coassiali, che siano di torsione, che siano idrauliche, quello che vi pare, abbiamo provato anche i gas spring all'epoca, fenomenali, ma più di tanto non si muove. Per quanto tu ci vuoi giocare su sta roba, no? Non lo so quanto. Il posteriore molto di più, ovviamente, perché la macchina è molto più morbida e via. Tra l'altro adesso vanno con dei rake mostruosi, evidentemente hanno visto qualche cosa rispetto a quello che conoscevamo noi negli anni 90. Ora, dal punto di vista invece bello, meccanico, è stato la frenata. A un certo momento noi abbiamo introdotto la ripartizione di frenata attiva. Una cosa, sapete la ripartizione di frenata, no? Cioè che tu c'hai cambi in modo tale da portarla sull'anteriore o sulla posteriore. E se voi andate a vedere, cioè se uno vede l'evoluzione di tutto questo, a un certo momento anche Michael lo vedevate che cambiava la ripartizione di frenata prima di una curva, la spostava, c'era diverse levettine, mentre prima era permesso, c'era l'attiva. Poi dopo con il cambiamento della centralina, la MES e tante cose, non si poteva più utilizzare, ma fino a quel momento noi ce l'avevamo ed era legalissima, cioè non è niente di particolare, era una valvola MUG che andava a regolare la ripartizione puntuale durante la frenata. E se permettete, quello è stato uno step incredibile. Perché? Perché scoprimmo pronti e via che una ripartizione di frenata ideale è tale per cui che quando il pilota spinge con tutta la sua forza, che sono circa 100 kg, 80 kg col piede sinistro sul pedale del freno a 300 km orari, perché è lì dove devi spingere, perché è lì che c'è il carico aerodinamico, e poi esci dal freno, ok? La frenata di Formula 1 è così, spingi tutto e poi esci dal freno, quindi freni uscendo dal freno, è contrario,
trial braking.
È contrario a quello che facciamo noi con la nostra macchina, no? Vai là, freni e capisci, no? Invece qua è tutto giù perché c'è il massimo del carico, quindi le quattro ruote reggono la forza frenante che stai imponendo, e poi dopo regole. Quando vedi il bloccaggio delle ruote che si vede il fumo, è perché il pilota è rimasto troppo lì, non è uscito, e quindi scaricando di carico, perché la velocità diminuisce, è chiaro che si va a bloccare, no? Quindi questo. Ora, quello che si era visto è che c'era una ripartizione di frenata dove all'inizio tutta sul posteriore e poi gradualmente tutta sull'anteriore e poi dopo, no? Di nuovo tutto sul posteriore, quindi c'era una variabilità di questo, e che alla fine il portare la a fine frenata verso il posteriore ti permetteva non di bloccare l'anteriore, in più di utilizzare la macchina che girava da solo, perché poi chiaramente portando la ripartizione sul freno metti in crisi il posteriore, e la macchina tendeva verso la fine, quando il pilota riesce a gestirla perché ha velocità più bassa e ha il controllo, e allora a quel punto gli metteva la macchina quasi a effetto freno mano, tanto per dire. E quindi quello è stata la cosa, diciamo, pronti e via alla grande. Nei freni è anche stato, quando si è stato introdotto nel 94 i freni al beriglio, cioè i Metal Matrix, più che beriglio, il Metal Matrix, quindi portati dalla Brembo, una cosa fuori di testa, perché abbiamo cominciato a ridurre le dimensioni delle sezioni delle pompe, e che quindi dai 18, 19 che erano si passa ai 16, quindi un'efficienza enorme e con una spinta spettacolare, e quindi e con una rigidezza del sistema tale per cui il pedale duro che metà basta, che era molto 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 rigida, e quindi poteva accettare pompe più piccole, di dimensioni più piccole, e quindi che hanno una necessità intrinseca del pedale. L'altro invece gomme è stato una cosa fuori di testa, che sono state due step che abbiamo visto con la Bridgestone, quando a un certo momento si era nel 2001 sarebbe entrata in campo anche la Michelin, e allora nel 2000 la Bridgestone ci ha fatto provare le gomme che sarebbero state quelle del 2001. Cioè, uno dice no, aspetta, perché fino a quel momento era monopolio, quindi aveva evidentemente una struttura di gomma ben precisa, solida, nel senso di assolutamente affidabile, nessun problema, però magari anche meno costosa nella produzione e via. Poi a un certo momento arriva la Michelin, aspetta, tiriamo fuori dal cassetto le gomme che in teoria dovrebbero andare a competere con la Michelin. 2-3 secondi più veloci, cioè voglio dire, cioè, tu me li metti in macchina, il pilota scende e dice ma che è sta roba, cioè sono 2 secondi secchi, ma di più, dai 2-3 secondi secchi che la macchina era migliorativa. Il secondo step, siamo già dentro al duello Michelin e via, è una costruzione posteriore nuova che hanno sperimentato, le abbiamo messe in macchina, le abbiamo provate a Barcellona. Il pilota dice io non riesco a, no, cioè ci sto tirando, ma mi rendo conto che posso tirare molto di più, e però sto andando troppo forte, cioè proviamo, cioè via. Mi anche lì ho buttatoci i tempi in maniera spettacolare, solo che quella aveva un difettino, no? Potevano craccare, cioè potevano in qualche modo avere problemi di affidabilità. Quindi diciamo che in tutti i vari aspetti, no? In tutte le situazioni, puoi fare tutti i regolamenti che vuoi, puoi fare questo, puoi cercare di limitare, però nel giro di 6 mesi tu hai già trovato qualcos'altro, perché è troppo all'epoca quello che era l'attenzione allo sviluppo. Adesso non sviluppi più niente, ma che devi sviluppare? Non puoi fare il test, c'è solo il venerdì per provare delle cose del Gran Premio, non hai, è tutto congelato, tutto frozen, insomma tutta la macchina dentro il frigorifero, non puoi fare niente. All'epoca potevi fare tutto quello che volevi. Quindi voglio dire, motori che arrivava che ti ritrovavi delle ventine, trentine di cavalli così dall'oggi al domani, che però dovevi provare e via, magari duravano 100 km, 200 km, quindi erano solo motori da qualifica e insomma ne abbiamo visti tutti i colori da questo punto di vista. Quindi, cioè, vi ho fatto vedere un po', no? Sa quanti ce ne sono ancora che si può parlare?
Ma c'è una storia che gira ultimamente, che voi avete provato la F2002 o la F2003 GA, adesso non so precisamente, che era talmente tanto veloce a Fiorano nella prima uscita che vi eravate preoccupati se fosse regolamentare o meno.
No.
Può confermare? No.
Queste sono leggende.
Leggende.
La macchina più veloce è stata, cioè 2000, 2001, 2002 avevamo delle gran macchine, no? 2003 è già più difficile, se voi andate a vedere, se non mi ricordo male, la 2003 è stata introdotta a Barcellona, non è stata introdotta subito, l'inizio del campionato l'abbiamo fatto con la 2002, adesso non vorrei passare un po' di anni.
Fino a Imola.
Fino a Imola, o Imola-Barcellona, insomma quello che è, l'abbiamo introdotta più avanti, e perché non era subito banale, perché la macchina più lunga, ma un'efficienza incredibile, e che però era difficile da mettere a posto perché era una macchina con un passo molto più lungo, e quindi pronti e via non era banale metterla a posto. Ma la macchina più, diciamo, quella che ci ha strabiliato più di tutto è stata la 2004. La 2004 messa in pista a Fiorano non abbiamo visto gran cosa, no? Macchina che andava, non c'era un grande salto di licenza tra quella del 2003 e quella del 2004. I numeri della galleria del vento non erano così, diciamo, strabilianti, però messa in strada siamo andati a Imola con le due macchine 2003 e 2004. Sulla 2003 girava Rubens, sulla 2004 girava Michael. In momenti gli dà un giro durante la simulazione di galleria. E Michael diceva, non lo so, macchina straordinaria. Io mi ricordo che entrai in radio con Rubens e dice, ma c'è qualche problema? Dice, no, questa è una macchina perfetta, macchina buona. Io, da lì è cominciato, poi abbiamo visto effettivamente. Ma sai, vedi, questa fa parte di quella che è, tra virgolette, l'ignoranza. Il lap time e la consistenza del lap time, che questa è un'altra cosa importante, non deriva solo dai numeri che c'hai di carico, dalla potenza che hai, no? Che chiaramente sono tutte forze esterne, anche se il motore è una forza interna, però è una forza esterna nel momento che tu... Poi c'è sempre l'insieme di quello che è l'equilibrio delle forze esterne e delle forze interne. Le forze interne vengono regolate dalla meccanica, ok? E dalla distribuzione di aerobalance, di aerodinamica che hai impostato nella tua macchina. Ora però questa, finché tu la guardi stazionariamente e con ruote dritte, ok, però quando tu cominci a guidare e vai al limite, tu freni, quindi la macchina picchia sull'anteriore, si alza il posteriore, e poi magari c'hai dei dossi, c'hai delle situazioni non pari della superficie, dopodiché comincia a dare un piccolo angolo di sterzo e comincia a entrare dentro tutta una serie di transitori dinamici che non le puoi effettivamente andare a scoprire, perché lì stiamo dentro la meteorologia quasi, no? Cioè valla a capire che c'è, solo che c'hai 3 gradi più di pista cambia tutto, ok? Solo che c'è il vento di qua o il vento di là o il vento di dietro ti cambia tutto. E quindi quante volte sentite dire il pilota, l'ingegnere che dice al pilota headwing o tailwing o crosswing durante anche adesso i copi, dice non riesco più a fare quella curva in quella maniera, magari è cambiata la direzione del vento di un attimo, perché questo è quello che, no, diciamo, comanda il tutto. Ma alla fine quello che fa forte una macchina è certamente la potenza, certamente il carico, tiriamo via le gomme che sono uguali per tutti, ma è anche la bontà della macchina nell'essere, come si dice in inglese, predictable. deve essere predittiva per il pilota. Il pilota deve sapere cosa si aspetta nel momento che lui vada a fare un intervento di freno, di sterzo o di acceleratore. Quindi se lui riesce a prevedere o perlomeno a essere certo, a essere sicuro di quello che la macchina andrà a fare, lui va a palla. Ma se la macchina per qualsiasi motivo, perché è picchiata in quella maniera, perché c'ha un dosso, perché ha dato un attimo di velocità in più nello sterzo, per qualsiasi motivo la macchina gli parte, è chiaro che lui tira su e la prossima volta che fa quella curva la fa in maniera molto più easy, proprio perché non sa cosa gli può capitare. E quello che conta più di tutti se sempre tiriamo via le gomme in questa situazione è certamente l'aerodinamica, che sia buona nel senso di che sia costante, che sia consistente, costante, che non cambi a seconda di, se uno va a vedere una mappa aerodinamica deve essere una tale per cui ci sia molto spazio tra le varie curve di isocarico, in modo tale che se anche la macchina passa attraverso queste curve ma c'è poca variazione di carico e quindi la macchina è molto più sincera. Ecco, quindi questo è quello che succede. Provate a immaginare la pioggia, ok? Quindi dove lì poi interviene anche il discorso pressioni gomme, quindi anche che diventa fondamentale. Quindi c'è tutta una serie di cose tale per cui uno dice gran macchina perché c'ha del carico, non è detto. 2004 gran macchina, ma il carico non era tanto più di quello del 2003, ma aveva era assolutamente sincera, tanto per cui il pilota poteva andare senza problemi. Ecco, tanti aspetti.
Benissimo. Adesso improvvisandosi un po' Frankenstein, se lei dovesse costruire una monoposto con le innovazioni che hanno fatto la storia della Formula 1, quali sceglierebbe? Ma soprattutto credo che sia importante chi affiancherebbe la vettura sia dentro che fuori.
Ma allora, cioè, con le persone che ho avuto, con cui ho lavorato, le resumiamo, sì. Le tiriamo fuori. Beh, certamente.
Secondo me il pilota è Prost, uno.
I piloti, non sono riuscito a lavorare con Senna.
Candidato numero uno.
Però ecco, diciamo che Senna ha la sua. Ha un certo appeal per quanto mi riguarda, no? Conoscevo tutte e due, Prost e Senna, però non ho mai lavorato con Senna. Ma sì, diciamo che metterei in squadra Prost e Schumacher, chiaramente, ok? Quindi una squadra ideale. E non mi venite a dire che è difficile gestire Vettel e Leclerc, che insomma, okay? c'è chi ha gestito Senna e Prost, insomma, in qualche modo. Poi è chiaro che avere il grande pilota e il pilota di Serie B può essere una mano, ma il pilota di Serie B, li voglio vedere poi se si pilota di Serie B, effettivamente, no, per certi aspetti. Poi è chiaro, c'hai Michael. E tutto il resto è Serie B, no? Per quello che c'era prima. Quindi, se dovessi riesumare un po' di persone, no? In qualche modo, chiaramente Prost e Schumacher. Questi sono i piloti. Se dovessi mettere a livello di, diciamo, di team manager, beh, io penso che quello che avevamo all'epoca, il trio che c'era prima, quando negli anni magici, per me, ognuno si integrava con l'altro. Quindi un presidente che era assolutamente una persona con una passione e con una spinta incredibile, un Todd che riesce a gestire tutta una serie di situazioni non facili, da prima quella della pressione che gli arriva dall'alto, secondo tutto quello che c'era all'interno della Ferrari e poi soprattutto Ross Brown di nuovo, diciamo, a capo di quello che è l'aspetto tecnico. L'aspetto ideale poi è anche riaprire tutto ciò che è sviluppo, quindi per dare possibilità poi a far sì che ci sia divertimento, chiamiamolo costante, perché se tu parti adesso come adesso, una stagione parte con quella diciamo relative performance tra i vari team, non c'è sviluppo e quella relative performance ti rimane, a meno che uno non ci abbia una botta di fortuna durante l'anno che trova qualche cosa, però no, diciamo che te la ritrovi quella lì. Quindi dal punto di vista, dopo i primi 3-4 gran premi, tu hai già capito come va a finire il mondiale, cioè, ecco, questo non mi piace da questo di vista. Ecco, cioè, diciamo questo, e poi diciamo che dal punto di vista tecnico, io non io starei lì. Poi ti servono tante specializzazioni, gente che sia brava nella specializzazione del suo campo, non dei gran fenomeni, perché quello che conta in un team di Formula 1 è il gioco di squadra, è quella che si chiama intelligenza collettiva. Intelligenza collettiva è l'insieme di tante intelligenze, tante sapienze, che separate hanno un certo valore, ma messe insieme vanno a far sì che la quoziente di intelligenza di questo insieme è maggiore di quello di ciascuno dei suoi componenti, perché hai messo insieme tanti modi di vedere le cose, di approcciare le cose, di sapienza, di conoscenza, e quindi è questo. Quindi è un insieme, creare un team di questo tipo, e poi chiaramente a questo punto lo devi gestire, perché magari in mezzo a lì c'è gente anche ambiziosa, gente che insomma spinge per certe cose, ma ti serve gente che spinga, non gente che non spinga e quindi la vado a prendere signor sì, no, ti servono dei signori che vanno e tu li devi gestire, ecco, questo io direi.
Ottimo, grazie mille.
Ok, a questo punto io volevo farle una domanda particolare, nel senso, mi piacerebbe sapere da lei qual era il rapporto fra lei e i suoi colleghi, i suoi ex colleghi all'interno del paddock, e per quanto riguarda, diciamo, una polemica, la storia che c'è stata nel 2007 con la Spy Story fra Ferrari e McLaren, che cosa lei ricorda di quel periodo e, diciamo, la sua versione dei fatti?
Ma cosa vuoi, la versione dei fatti? Ormai è storia, sono 13 anni, quindi andare a rivangare certe storie hanno poco senso, anche perché purtroppo Nigel è passato a vita migliore, quindi non ci sarebbe neanche un confronto, cioè quello che dico io rispetto a uno purtroppo non può dire più la sua, quindi non, sinceramente non mi interessa entrare in quella storia e quello che è. Il rapporto che c'era tra i colleghi, come dicevo prima, parlavamo, cioè non so perché, ma si è creata una serie di insieme di persone che avevano tanta competenza e tanto desiderio di ambire, no? E quindi ambiziosi per certi aspetti, quindi Ross è stato l'elemento coagulante in tutto questo, è l'elemento, diciamo, che metteva calma, che metteva integrazione in queste persone e, non vincevamo mai. Io ho fatto i primi 10 anni dal 90, diciamo in pista, dal 89, 90, fino al 99, dove non abbiamo vinto niente, no? Per certi aspetti. Dal 99 abbiamo cominciato a vincere fino al 2008, quindi sono circa 10 anni dove non si è vinto niente, 10 anni dove si è vinto tutto, perlomeno per la mia esperienza. Non tutti quelli che erano negli anni 2000 erano presenti, io ero più vecchio, più anziano per certi aspetti. Però quello che ha fatto effettivamente la differenza in tutto questo è stato poi il tutti avere un unico obiettivo, poi alla fine, perché alla fine ti guardi in faccia, è inutile stare qui a combattere, a fare brigare, e magari in relazioni anche più scarse dal punto di vista interpersonale, perché magari hai un'ambizione elevata, tutta gente che vuole arrivare, ma poi alla fine non vinci niente, cioè non arrivi da sua parte, vinci. Quindi a un certo momento c'è chi ci ha guidato per certi versi verso una direzione dove c'è un obiettivo, far vincere la macchina. In tutto questo è stato fondamentale anche Michael, è lì l'elemento coagulante, è stato certamente lui e il binomio Ross e Michael che alla fine ha coagulato tutte le persone, quindi poi i rapporti sono diventati, l'uno aiutava l'altro, anche se caratterialmente poteva esserci che uno non andava a mangiare con quella persona o quell'altro, non aveva rapporti, diciamo, extra lavoro, però alla fine lui si accorgeva che senza di te o io senza di questo o viceversa quello senza di quello non si andava da nessuna parte, e siccome poi alla fine vogliamo tutti vincere, è ovvio che poi alla fine i rapporti erano stretti. Quando si vince poi tutto diventa più facile, tutto più oliato, tutto più liscio,
certo.
E quindi feste nel senso di celebrazione del successo, tutto quello che serviva, cioè tutto quello che poi serviva per integrarsi sempre di più. Mi viene in mente il Ferrari Day che facevamo a fine anno, no? Malgrado si vincesse o non si vincesse, è chiaro che più delle volte si era vinto, 2005 non abbiamo vinto, 2006 non abbiamo vinto, però ecco, i Ferrari Day erano un momento di aggregazione, c'era la volontà di stare insieme, no? In certi aspetti, quindi i colleghi io ancora li sento, quindi passati tanti anni, ma ancora ci sentiamo, uno lo sento l'altro ieri, quindi cioè, non è eravamo una squadra che tanta da quel punto di vista, poi dietro a 100, 1000 persone che eravamo magari c'è qualcuno che è meno affiatato con gli altri, però alla fine l'importanza della presenza di tutti era quella che poi faceva far vincere la macchina. Ora, se andiamo negli anni 90, questo esisteva anche a certi, cioè per certi versi anche con gli altri team, perché finite le qualifiche del sabato e ci si trovava sul pad, quindi c'erano tutti i piloti di tutti i team, di tutti gli ingegneri di tutti i team, e si parlava. Quindi addirittura c'era questo aspetto, perché ripeto, l'aspetto umano era nettamente superiore agli epoca rispetto a quello che ho vissuto a fine della mia carriera, e questo è il grosso handicap della Formula 1.
Quindi, se ho capito bene, c'era una specie di terzo tempo come nel rugby, cioè ci si trovava tutti insieme come a qualifiche finite.
All'epoca sì, negli anni, sì. 2000, negli anni 90 sì. Negli anni 90 ci si trovava nel paddock e via, ma tra i team ci si faceva scherzi da non finire. Cioè, non c'era la barriera, no? Cioè, voi...
Ad esempio?
Si andava al Castellet a provare, all'epoca si andava molto al Castellet, a Paul Ricard a provare. A luglio, un caldo da miseria, cioè, sai, luglio a Castellet, a Catino, proprio che te passa più il calore. A un certo momento, finite le prove, non so, si finiva alle 5, 6, te dovevi stare in capanna a camminare lì, sia al paddock che al pit lane. Ti arrivavano delle secchiate d'acqua che metà bastavano, ti arrivavano dei palloncini, palloni d'acqua pieni, delle bombe che... Perché? Perché era questo. Il Gran Premio di Imola degli anni 90 era tale per cui c'avevi gli spalti pieni. C'era pieno di notte, parliamo di notte, cioè quando le macchine venivano, quindi c'erano solo le luci dei box, ok? E c'erano gli spalti pieni, e allora lì veniva immediato, no? Cioè uscivamo con i cartelli, mettevamo un faro dove c'era scritto primo Prost, no? Secondo Senna, oppure terzo Senna, quello da McLaren usciva fuori, Prost out, Senna, cioè, e cominciava, e tu vedevi tutti quelli della gente che era sugli spalti, cominciava a gridare, cominciava questo, oppure quando finivi il Gran Premio, finivi il Mondiale, che si finiva ad Adelaide, all'epoca, e lì veniva fuori di tutto, lì cioè, c'era la lotta team contro team, quindi, ma era molto più integrata la cosa, si parlava con tutti, non c'erano le superstar, non c'era questo aspetto, no, che potevi, cioè, che poi il business in qualche modo ha portato, la professionalità, il business ha portato a separare, quindi il box tutto bello preciso, tutto fatto bene, poi motorhome stellari, poi le barriere, quindi per non far vedere quello che fai, tira giù la sale cinesca perché se hai un problema tira giù, cioè questo è diventato quasi un'estremizzazione che ce la peghiamo adesso, però ecco, questo diventa molto meno divertente per chi ci lavora lì rispetto a quello che era prima, tu lo so garantire. Quello che era prima era uno sport, era tecnologia, uno sport pericoloso, uno sport che poi era business, anche quello, ma non come certamente quello che lo è adesso, però c'era anche divertimento. Se andavi a un Gran Premio, non è che andavi, arrivavi lì il giovedì sera e il venerdì partivi, cioè ci andavi il martedì, ok? Avevi il tempo per il lunedì, partivi la domenica, partivi magari il lunedì, cioè ecco, cioè, si dava un po' più di respiro anche per vivere, no? Questo evento, quindi anche dopo il Gran Premio non c'era il rush, tira via tutto, vai, smonta, fai, briga e parti, no, era con calma, no, per certi aspetti, quindi era diverso, no? Però
c'erano anche meno Gran Premi, ecco, non c'era tutta questa fretta,
esatto, c'erano 16 Gran Premi, c'erano tanti test anche all'epoca, non è che ce ne fosse pochi, però molti meno eventi, è chiaro che adesso ma 20, dobbiamo fare 24, è chiaro che il business comanda, un po' come le aziende, no? Le aziende una volta c'era il bilancio a fine anno, poi a metà anno, e adesso c'hanno aziende che sono quotate in borsa, c'hanno i quarter ogni 3 mesi, diventa, il tempo non è più un amico, il tempo è un nemico.
Sembra un mondo così lontano e umano rispetto ad oggi. Sì.
Ma guardiamo anche i piloti, no? Cioè, ma voi trovate effettivamente un campione dentro quello che è adesso, ecco, questo lotto di piloti? C'è un campione? C'è...
Ecco,
se vai pure.
No, perché avevo pronto preparato una riflessione, che più che una domanda voleva essere una riflessione da condividere con lei, no? Che è un po' sugli ultimi 20 anni, no? In cui c'è stato un periodo di estrema digitalizzazione, no? E soprattutto in questi ultimi anni nello sport le istituzioni ci indirizzano un po' in un mondo in cui tra i piloti è meglio non essere rivali, no? Però volevo chiederle se lei crede che la condivisione della vita privata da parte dei campioni, l'utilizzo dei social, io mi riferisco, contribuisca a renderli forse meno supereroi rispetto ad una volta. Cioè, io mi immagino un supereroe della Marvel, nei film non lo vediamo mai fare una storia su Instagram, ad esempio. O ancora, quanto il mondo della Formula 1 stia giovando in questo periodo delle rivalità. Io penso a forza delle rivalità che noi cerchiamo di creare, quella Verstappen-Leclerc che rappresenta il futuro, o quella interna che in alcuni casi sembra sia uscita fuori, no? Tra Vettel e Leclerc, o più banalmente l'Hamilton contro tutti, no? Ecco, questo fatto che nel motorsport esistano ancora le rivalità, quanto gli fa prendere credito dal punto di vista dello spettacolo rispetto a il calcio? Purtroppo, secondo me, ad esempio, non vi è una rivalità proprio tra due squadre. Va soltanto per la classifica, no? Ai fini di una graduatoria.
Sì. Allora, chiaro che i social è una forma comunicativa attuale, non puoi essere contrario o against o reazionario a questo, quindi... Ed è giusto che tutti si sia in qualche modo tra i vari campioni, tra i vari piloti o tra i vari esponenti, ci sia un'attività di quel genere. E avvicina, tra l'altro, no, questo aspetto qua. Per quanto riguarda invece, diciamo, la rivalità o la definizione di campione, no? Quindi, no, qualcosa che sta di sopra, purtroppo manca adesso in qualche modo nella Formula 1. Io non vedo un campione. Cioè, se io vi dovessi dire chi è il campione, per me è Verstappen. Questo è il campione, okay? Tutto il resto per me è average. No, non è, non c'è un cioè, poi Leclerc, adesso vediamo come va a finire, ma anche lui, no, metto in quella direzione. Cioè, uno degli errori più grandi che è stato fatto in Formula 1, sempre per l'ambito di... è quello che a un certo momento, per poter guidare una Formula 1, tu devi avere dei gran soldi, ok? Cioè, tu per entrare lì, eccetto alcuni casi, no? Che spot, veramente spot, tutti vengono lì con dei gran soldi, o perlomeno con gli sponsor dietro e piano piano avanti. Però non è detto che il talento è solo, no? Cioè, non è che c'è un'equazione tale cui tu sei talento, tu c'hai soldi. Tu magari c'hai talento, ma non c'hai la lira, e allora non vai avanti. Tu c'hai, non sei un talento, ma c'hai soldi, allora vai avanti. Ora, facendo questo, si è appiattita molto, diciamo, la capacità, no, di esprimere un talento. Perché? Perché magari si è appiattito. Allora, ogni tanto ne esce fuori qualcuno, un Hamilton che da piccolino che è andato, ma anche lì, cioè, chi mi dice che qui non ci sia un altro che non da 10 anni, 11 anni che era sui cazzo la McLaren, oppure sul simulatore, che poraccio non lo conosce nessuno, ma non può fare un'attività di formule minori perché non ha 300, 400, 500, 600 mila euro da spendere, perché non ce l'ha poraccio, no, da questo punto di vista. Ecco, allora questo è un po' quello che limita. Se voi siete giovani, ma non avete mai sentito quel Tomba, lo sciatore?
Siamo valdostani, certo. Quindi...
Sì, esatto.
Ora, tutto quello che volete, no? Ma io mi ricordo che era l'epoca mia, quando c'era la discesa, lo slalom speciale, o lo slalom gigante, o la combinata, no? All'epoca c'era questo, non so se c'è ancora, no? Alle 10 di mattina, no? Era a scuola, ma ci si fermava, no? Cioè, perché c'è Tomba, ok? Ma mo chi si ferma a guardarsi? Chi è che guarda lo sci?
Certo.
Lo stesso è il motociclismo. Se voi tirate via elementi come Valentino, no? Cioè, chi ci rimane poi lì? Sì, ok, c'è altri che in questo momento sono anche più bravi, no? Di quello che lui in qualche modo lo è adesso. Cioè, c'ha la sua età e via andare. Quindi Mark, quello che sono, no? In qualche modo portano via, diciamo, cioè, si combatte con Valentino, anzi lo battono. Ma se tu tiri via quello, è chiaro che viene a perdere tutto quello che è l'attractive, no? Il giovane, come siete voi, come lo ero io all'epoca, immagino che non sia cambiato molto, malgrado sia cambiato tutto l'environment esterno, ha bisogno di un qualcosa da... Una volta si appendeva nella propria stanza il poster del campione, una volta si faceva quello, adesso magari se lo segui su Instagram, però alla fine non cambia molto come aspetto. Ecco, nel momento che si crea il campione, Formula 1 scatta tutto. Quindi non è la tecnologia quello che ti porta il, diciamo, l'interesse, specialmente dei giovani. Il virtuale, sono tutte cose che possono essere, ma è sempre comunque un aspetto umano quello che la porta, che ti porta, perché sempre, qualsiasi iniziativa ha sempre origine da un aspetto umano, non da una tecnologia. Quindi ammettiamo di trovare un Villeneuve, un Senna, un Michael Schumacher attuale, lo metti lì e tutti vogliono vedere quel gran premio perché vogliono vedere un sorpasso, vogliono vedere una rimonta, vogliono vedere qualche cosa tale per cui. Quindi questo è lo sviluppo che c'è da fare, togliere la tecnologia a livello di spesa inutile per certi aspetti, no? Delle macchine, Formula 1 parliamo, non di tecnologia, parliamo di social, no, parlo proprio di esasperazione. Anche le regole del 2021, che adesso non ci saranno più, macchine con wing, quei cerchi da 18, questo, tutti i soldi, investimenti che poi alla fine servono fino a mezzogiorno. Quello che mantieni la macchina, quello che devi fare allo stato attuale, se volete la mia idea, è quella di dare, di contribuire a rendere difficili le macchine da guidare. Quindi mantieni la potenza, quella che è, ma tira via carico aerodinamico, metti gomme un po' più dure e allora vedrai che chi ha effettivamente il quid nella guida esce fuori e allora si crea il campione, allora la gente lo vuol vedere. E questo è quello che effettivamente secondo me bisognerebbe fare. Se invece lasciamo la definizione dei regolamenti e della direzione di dove deve andare la Formula 1 ai tecnici, questi ti mettono tutta una serie di cose che non servono a niente.
Beh, un po' questa cosa secondo me era stata fatta nel 1994, quando le macchine da un anno all'altro ad esempio scodavano molto di più, mi ricordo.
Sì, era già dentro il 1994, dopo la morte, dopo la morte di Senna, ok, quindi o di Ratzenberger, e quindi dopo tutto il disastro di Imola. Quindi sì è chiaro, cioè voglio dire, ma anche 2008 si è cercato di tirar via, dal 2008 al 2009 si è tirata via l'aerodinamica, si è abbassata, ma anche dal 90 al 91 ha scambiato il regolamento delle aerodinamiche e via. Ma io quello che vorrei vedere è una macchina che sia bella da vedere, armonica, proporzionata, tira via tutto, ci sono, tira via tutto ciò che è aerodinamica, che è, tira via 500 kg di carico aerodinamico, tira via, ma lasciaci 1000 cavalli, 900 cavalli, non un po' come, no? E poi dopo vediamo effettivamente chi è che le gestisce, chi è che va, quello che le gestisce diventa un eroe. Trova di nuovo il modo dove è ancora, dove ti dà performance nel fare una curva a sventaglio, o perlomeno uscire di sovrasterzo. Adesso se tu esci di sovrasterzo sei fottuto, cioè vuol dire che hai sbagliato la curva. Quindi no, invece lì era cioè, se tu vai a vedere filmati di quegli anni, tu vedi che tutti i piloti, per cercare di mettere gas prima, perché ti dava prestazione, però ti faceva perdere un po' la macchina, però riusciva a controllare quello che la controllava meglio, via. Una di quelle grandi cose che faceva Michael, che faceva la differenza di Michael, è che guidava con l'acceleratore, ma in curva guidava con l'acceleratore, quindi voglio dire, cioè lui buttava gas ancora prima di mettere la macchina in curva, quindi cioè, no? Tiriamo di nuovo fuori certi aspetti di questo genere e vediamo che effettivamente si fa la differenza. Altrimenti abbiamo un Lewis Hamilton che è 6 volte campione del mondo, gli manca una volta per raggiungere Michael. Magari si morderà le lingue, la lingua, le dita e tutto ciò che si può mordere, che perse il mondiale con Rosberg. Ma l'hai vinto sempre con questa macchina, l'hai vinto sempre in una situazione di macchina, insomma, diciamo, prestazionale, così come Sebastian, 4 anni di Red Bull. Poi è arrivato che è cambiato il regolamento, la macchina dell'anno successivo, Ricciardo, ti dava la paga, e non poco, perché è macchina nettamente più sovrasterzante, molto più instabile e molto più difficile da guidare. E quindi vuol dire che le cose, no, si sono ribaltate. Ma l'avete vista anche in Ferrari, no? Certe volte Raikkonen stava davanti, oppure Leclerc sta davanti, poi certe altre volte vedi che Vettel va. Evidentemente dipende dalla bontà della macchina, soprattutto nel grip del posteriore, che è necessità. Ma comincia a mettere 1000 cavalli e senza carico, poi vedi se c'hai stabilità, non la fai a guidare quella. Allora vedrai che non fai 4T. Per poter prendere 4 titoli devi andare, no? Per certi aspetti. Cioè, un Alan Prost, tu vedevi che a fine gara, io dicevo, ma tu hai frenato? Certo. i freni erano nuovi, ma cioè quelli di Mansell dovevamo partire con delle dimensioni di 32 mm, ok? 3 cm, 32 mm così. Prost partiva con dei 18-20, cioè stiamo parlando di, no? Eppure Mansell arrivava con i freni bruciati e finiti. Prost, io ho difficoltà a scaldarli, cioè non riuscivo, come, cioè tiravo via le prese d'aria, cioè, comincia a utilizzare stili di guida tale per cui, no, vai. E allora comincia a fare la differenza. La macchina non frena, c'è difficoltà di frenata, c'hai problemi di entrata, di stabilità. Aspetta che cambio e vedo. Io mi ricordo una volta con Michael, durante un test a Monza, avevamo problemi di freni, perché a Monza i freni li massacri,
distrugge,
c'è forte velocità, c'ho tante punti di frenata da tanta velocità a bassa velocità, e quindi lì li massacri, no? E per fortuna che c'hai modo di raffreddarli, però non basta, per tanto è la potenza che tu butti dentro. E lo Imola all'epoca di una volta, Imola di una volta, erano queste le caratteristiche di questi circuiti. E allora stavamo facendo una simulazione di gara, eravamo i test, gli dice, guarda, in modo tale da finire la simulazione in sicurezza, che non esploda un disco, frena di meno, tanto non è un grosso problema. Lui cominciava a frenare di meno, ma andava più forte. Allora noi dicevamo, senti un attimo, cioè, che è sta roba? Ma ho cambiato un po' di stile di guida, un po' di cose, cioè, ecco là, cioè. Allora, in quel momento mi è venuto in mente Prost, ecco là, un po', cioè, però c'è chi ci arriva effettivamente perché si chiama Alan Prost, e c'è chi poi ci arriva anche Michael cambiando il suo modo di guidare. Quindi, no, è questo quello che bisogna che viene fuori da questo punto di vista. Un Verstappen in questo momento è un animale, tra virgolette, nella bontà del termine, non nell'offendere, ma di guida, di volante, e che fa di tutto per cercare di, ed è coriaceo, è aggressivo, fa degli errori, ma ben che li faccia, ma alla fine cerca di fare quello che è un pilota. Ecco, in questo momento io lo vedo come poi mi è piaciuto un Leclerc che è riuscito a tenere dietro Hamilton per tanti giri e comunque vincere dei gran premi non semplici, e quindi magari c'è anche lui da questo punto di vista. Ma un Hamilton oppure un Vettel che hanno vinto in situazioni di, diciamo, di agiatezza per certi aspetti, perché avevano una macchina vincente, e addirittura Hamilton ha perso un mondiale con Rosberg con la stessa macchina. Mai e poi mai Michael avrebbe perso un mondiale con il suo compagno di squadra, ma neanche Prost, se non fosse Senna l'altro compagno di squadra. Se non fosse. Però pure Senna ha perso il mondiale, ma perché dall'altra parte c'era Prost, ok? Però se c'hai Prost e Mansell vince Prost, se c'hai Senna e tanti altri, cioè Senna ha disintegrato Gerhard Berger, era il nostro pilota, è stato per tanti anni pilota Ferrari, però quello l'ha disintegrato, cioè, no? Cioè, è arrivato Michael con la macchina di Berger e di Alesi e dice, ma come avete fatto a non vincere il mondiale con questa macchina? Chiaramente abbia cambiato tutto, ma cioè, quindi capisci che c'è una sostanziale differenza. Questo è quello che serve a uno. Allora, a quel punto, anche voi giovani, ma allora provate a immaginare, poter colloquiare, poter scrivere, poter leggere, poter messaggiare, poter fare quello che è possibile fare, che ti dà la comunicazione sociale adesso, ma ben venga, ma non la metto in dubbio che non ci debba essere, però mi ci deve essere qualcosa che sia in pista, che entrambi, tutti e tre o tutti e quattro, avete voglia di vedervi il Gran Premio, e non perché si chiama Formula 1, certo. Perché voglio vedere quello.
Come Bolt per l'atletica, forse. Certo. Perché l'atletica, da quando se n'è andato Bolt, tra virgolette, è calata tantissimo. No?
Certo. Tutta questa situazione incredibile che si è creata, che siamo asociali, siamo separati, cambiamo il nostro modo di lavoro, vedi questo, cambiamo un po' tutto. Ecco, mi sono venute diverse idee in testa, no? Perché poi la creatività è quella che deve essere, diciamo, la forza attuale. Adesso sto mettendo sul campo dal mio sito, iscriversi in qualche modo, e poi io comincio a fare tante serie, no, di 45 minuti circa, dove parlo di Formula 1, non parlo delle mie attività extra di formazione, di speaker o di coaching, ma parlo di Formula 1, e parlo di Formula 1 così come ho parlato adesso con voi, con degli aneddoti, con certe situazioni, le vado a ripescare nella mia mente, e magari anche di tecnica, per quella che poi devi parlare, non puoi andare, diciamo, nel particolareggiato. e fare tutta una serie, no, di adesso abbiamo fatto noi insieme un'ora e quarto, ecco, cioè dover dire passa in fretta il tempo a parlare di certe cose, e quindi una da mettere una al mese in modo tale da, no, da dare informazioni a chi può darle a un mondo anche di giovani, non parlando del 1960 ma di qualche cosa fino al 2000, insomma ci stiamo solo fino al 2000, quindi no? Allora sto facendo questo, no, per cercare di, poi capirai quante ne vengono, o stesso anche analisi dei Gran Premi la voglio fare, cioè perché vedo che c'ho tanti fan, diciamo, di Formula 1,
c'è interesse anche,
via.
Se ha bisogno di qualcuno che le monti gli episodi, io mi rendo disponibilissimo, anzi se vuole essere ancora il nostro ospite.
Troppo gentile.
È stato un piacere parlare con lei.
Boh, che dire.
Guarda, anche per me, con voi, parlare dei giovani, me, io molte volte vado all'università, cioè a me parlare dei giovani, anche perché ci sono tanti aspetti che sono, io mi ci ritrovo in quello che eravate voi, quello che siete voi quando ero giovane io, e quindi mi piace, e ho imparato tante cose e ho fatto tante esperienze che io reputo tutte positive, perché comunque mi porta a una rielaborazione nel caso cui fosse non così positiva, ma comunque anche a ricordare le cose positive che devono essere trasferite ai giovani, perché è conoscenza che altrimenti uno si porta nella tomba e via. Ci sono tanti aspetti che effettivamente sono per me necessari in questo momento, solo per darvi un'idea, in questa situazione che stiamo vivendo, una di quelle, diciamo, vie d'uscita che ci dà effettivamente la possibilità di reagire a questa situazione è certamente una, per esempio, fare un'analisi dei nostri valori, che nell'ambito dello sport c'è, non può mancare questo, non può non esserci, ma ricordatevi sempre che la motivazione e la passione nascono dai nostri valori. I nostri valori sono quello che è l'ambizione, ciò che noi vogliamo che sia soddisfatto, realizzato. I nostri valori sono la libertà, la sicurezza economica, la carriera, quello che è l'amicizia, i fondamenti, la famiglia, tante cose, no? Ma ce ne sono tante, ogni cosa che vi soddisfa, alla base, alla radice, c'è la soddisfazione di un valore. Ogni cosa che vi rende, diciamo, non soddisfatti o infelici, alla base c'è una non realizzazione o soddisfazione di un valore. Sapere questo vi dà, sapete chi, cioè giovani, sa chi sono, sanno chi sono, sa il giovane sa chi è, e la consapevolezza di ciò che faccio per soddisfare ciò che è, ciò che sono, si chiama motivazione. Ecco dov'è la motivazione, è la consapevolezza di ciò che faccio per soddisfare ciò che sono, e la passione è la consapevolezza di quello che farò sulla base di ciò che faccio per soddisfare ciò che sono. Ecco, questo per esempio sono cose fondamentali che nell'ambito dello sport non possono mancare, mancano nell'ambito del business, mancano nell'ambito di quello che tutto questo mondo ci ha portato, e che tutta questa situazione che si è creata da 2 mesi, boom, ha abbassato. In questo momento serve energia, serve carica, serve motivazione, serve passione, serve capire perché voglio fare certe cose, cosa voglio fare. È solo così che si raggiunge l'eccellenza, è solo così che un giovane può effettivamente arrivare laddove vorrebbe arrivare, è solo attraverso la conoscenza di se stesso che può. Ma non c'è un'ora di lezione sui valori in scuola, non c'è un'ora di lezione all'università, non si parla di queste cose, si parla solo di ciò che è esterno, ma niente di ciò che è interno. Ma allora cosa succede? Che è l'esterno che viene a influenzare l'interno. In realtà no, dovrebbe essere l'interno che influenza l'esterno. Questa è la situazione incredibile che si è creata nel tempo, e che comunque questa, diciamo, incredibile situazione di questa malattia, di questa pseudo situazione, ci sta risvegliando da questi boom, perché chiaramente ci è venuto a mancare tutto ciò che è materia, tutto ciò che è socialità, tutto ciò che è normalità, tutto ciò che è abitudinarietà. Noi dobbiamo uscire da questa abitudinarietà, e la vera diciamo forza è che considerare l'abitudinarietà come la zona di non comfort, invece esplorare sempre cose nuove è la vera zona di comfort.
Sono d'accordo.
Ecco, mi soffermo, mi fermo.
Non possiamo.
No.
Beh,
davvero, se vuole approfondire anche questo tema, per noi davvero è una cosa interessante. Davvero,
guarda, vai a vedere sul mio sito.
Esatto.
Volevamo farle anche una domanda sulla sua nuova carriera, però non lo so se deve davvero.
No, va bene, cioè, esatto, voglio dire, se è leggera, bene, altrimenti ne facciamo un'altra. Altrimenti te lo dico io, se vai a vedere il sito, e ti registri, c'è un webinar di 35 minuti che ho fatto, dove esploro tanti aspetti che ho imparato dal mondo dello sport, che possono essere utili alle persone, alle aziende, e lì capisci tante cose. Poi dopo, se ti interessa, vai oltre e vai a vedere anche altre cose, no? Quindi ho registrato dei webinar di 3 ore, però quello comincia a essere on demand, quindi ci vuole, ma voglio dire, no, però quello gratuito già in qualche modo uno ha una visione di quello che effettivamente serve: valori, emozioni, spiritualità, gioco di squadra, teamwork, tutti aspetti che entrano dentro il mondo dello sport, che sono necessari in questo momento specialmente per poter partire, non voglio dire ripartire.
Nel frattempo possiamo solo sintonizzare i nostri ascoltatori sul suo sito, quindi però noi siamo onorati, esatto. come abbiamo detto, e con questo concludiamo. Grazie mille da parte di
Edoardo.
Grazie
a voi ragazzi, è sempre un piacere, esatto. E sempre avanti tutta.
Arrivederci.
Grazie mille.
Buona serata.
Arrivederci. Grazie mille. Piacere.